Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il giorno del lutto ma anche della rabbia. In Iran celebrati i funerali del leader politico di Hamas, Haniyeh. Teheran prepara la risposta militare contro Israele. Sentiremo l'analisi di un esperto. Siamo pronti ad ogni scenario. La reazione del premier israeliano Netanyahu, confermata intanto la morte del capo militare di Hamas, Deif, nel raid del 13 luglio. Contro la polarizzazione di società e della politica. Un ringraziamento a chi è intervenuto nelle recenti alluvioni in Svizzera. Questo è il messaggio della Presidente della Confederazione Viola Amerd nel discorso del 1 agosto. In occasione della festa nazionale cresce il numero dei comuni che sceglie un'alternativa ai tradizionali fuochi di artificio. Nel giornale l'esempio dei Grigioni. Parigi 2024, nel 200 d'orso il ginevrino Mityukov insegue il sogno di una medaglia olimpica. Stasera in finale dei 200 d'orso con la secondo miglior tempo. Teheran ha dunque celebrato questa mattina i funerali di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas, ucciso in un attacco imputato a Israele mentre si trovava nella capitale iraniana. Nel paese è stato decretato giorno di lutto nazionale mentre si prepara la risposta militare. In redazione Chiara Savi.
In una Teheran canicolare, migliaia di persone, uomini e donne, che sventolavano bandiere palestinesi e mostravano il ritratto di Haniyeh, si sono riunite per le cerimonie funebri del capo politico di Hamas. Le personalità iraniane di spicco erano tutte presenti, dal presidente Massoud Pezeshkian al capo dei Pasdaran, Hussein Salami. Ma soprattutto c'era la guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, che davanti alle bare di Haniyeh e della sua guardia del corpo, bare trasportate all'Università di Teheran, ha recitato la preghiera dei morti. Si sono sentiti scandire anche slogan che inneggiavano alla vendetta per l'omicidio del leader di Hamas, ucciso, non è ancora ben chiaro se da un missile teleguidato o altro, mentre si trovava nella capitale iraniana per l'insediamento del neo presidente. La Repubblica Islamica fin da subito ha puntato il dito contro Israele, che non conferma né smentisce. Ma per Teheran il colpo è duro. L'omicidio mirato di un suo leader, in casa propria, ha messo in luce delle lacune umilianti nell'ambito della sicurezza. Il New York Times riporta di riunioni di emergenza che ieri a Teheran si sono susseguite per tutto l'arco della giornata. Ali Khamenei avrebbe ordinato alle forze iraniane di colpire direttamente Israele, ma sul come e il quando non ci sono informazioni. Washington, attraverso il suo segretario di Stato Antony Blinken, lancia appelli a tutte le parti per evitare qualsiasi forma di escalation. L'Unione Europea starebbe esercitando pressioni sull'Iran affinché rinunci ad una risposta militare.
L'abbiamo sentito, l'Iran promette dunque una risposta militare ad Israele, considerato responsabile della morte di Haniyeh. Quale tipo di rappresaglia bisogna allora attendersi da parte di Teheran? Lo abbiamo chiesto a Mattia Serra, che è ricercatore dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, ed è esperto di Medio Oriente. Sentiamo.
È una situazione molto difficile e anche molto tesa. Per capire qual è la posizione in cui si trova Teheran in questo momento bisogna effettivamente guardare a quello che è successo in queste ore. L'uccisione di Haniyeh non è un'uccisione normale, è un'uccisione che è avvenuta a poche ore di distanza dall'inaugurazione della nuova presidenza di Pezeshkian, quando ministri e personalità politiche da tutta la regione si trovavano in Iran. È di fatto un'umiliazione per Teheran, e in quanto tale è qualcosa che dalla prospettiva del regime richiede una risposta forte. Ecco, qui vediamo anche tante dinamiche svolgersi all'interno di questo dibattito che probabilmente sta avvenendo in queste ore in Iran. C'è sicuramente una parte del regime che è più propensa ad andare verso una guerra diretta verso Israele, e invece c'è chi a questa guerra non è interessata perché è molto consapevole dei costi. Ecco, la risposta iraniana in questo momento deve essere in grado di sopire e calmare le richieste che vengono dalla parte più oltranzista del regime, ma anche da parte di alcuni alleati, diciamo quel network di milizie che fanno parte della cosiddetta asse di resistenza. Ecco, questa risposta deve essere in grado di calmare queste voci che chiedono una risposta forte e allo stesso tempo non provocare un'escalation maggiore da quello che l'Iran ha fatto in questi ultimi mesi, sembra non essere veramente negli interessi di Khamenei e di altre figure alte.
Ecco, esatto, proprio su questo volevo interpellarla, appunto qual è l'interesse dell'Iran in questo momento a farsi trascinare in una guerra aperta nei confronti di Israele? Non sarebbe piuttosto preferibile continuare con gli assalti, diciamo, per procura attraverso Hezbollah, Hamas e Houthi?
Esatto, ma tra l'altro c'è da sottolineare che neanche Hezbollah sembra essere veramente interessata a una guerra aperta con Israele. La situazione al confine tra Israele e Libano in questi ultimi mesi è peggiorata radicalmente, ma è come se la situazione si sia mantenuta all'interno di certe linee rosse. Ad esempio, gli attacchi israeliani verso Beirut sono stati particolarmente limitati, si tratta di due casi, uno a gennaio quando è stato ucciso Saleh Haruri e poi appunto l'altro giorno quando è stato ucciso il numero due di Hezbollah. Ecco, è una situazione che rimane molto molto tesa, ma in cui non sembra veramente che questi attori siano disposti a entrare in una guerra aperta e generalizzata, appunto perché poi i costi di questa guerra sarebbero altissimi e soprattutto sarebbe una guerra imprevedibile da ogni punto di vista.
Costi altissimi e imprevedibili, un allargamento del fronte, quanto sarebbe appunto sostenibile allora anche per Israele, che è già confrontato, come dicevamo, con gli attacchi delle cosiddette 3H, Hezbollah, Hamas e Houthi?
Israele si troverebbe chiaramente in una situazione molto, molto difficile, sia perché comunque continuano le operazioni militari a Gaza, sia perché appunto si troverebbe costretta ad affrontare diversi fronti sullo stesso tempo. Anche per questo motivo tutto dipende dal tipo di posizione che gli Stati Uniti manterranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Ecco, quello che possiamo dire è che se gli attori regionali non sembrano essere interessati, o almeno quelli di cui abbiamo parlato finora, ci sono certamente altri attori internazionali che questa guerra non la vogliono. Tra questi ci sono vari paesi della regione come l'Egitto, come la Giordania, come il Qatar, come anche i sauditi. E poi però ci sono quegli attori che in queste ore si stanno muovendo per prevenire una risposta iraniana e per prevenire un'escalation ancora più grande. Ci sono gli Stati Uniti, ma poi anche la Francia, che sta aprendo dei canali di dialogo diretti con Teheran.
Il ricercatore dell'ISPI Mattia Serra, esperto di Medio Oriente. Intanto in Israele ieri sera il premier Benjamin Netanyahu si è rivolto alla nazione, ha parlato di una guerra che sarà ancora lunga. A Gerusalemme troviamo il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, non una parola è stata pronunciata riguardo a Ismail Haniyeh.
Sì, buongiorno. Sì, Israele ovviamente non rivendica ufficialmente l'attacco in cui è rimasto ucciso Ismail Haniyeh. È una linea che segue sempre in questi casi, sta di fatto che naturalmente non ci sono dubbi sulla responsabilità di Tel Aviv per quello che è successo. Però le parole del premier Netanyahu sono state particolarmente significative per capire quella che è la sua strategia, che è innanzitutto quella di non andare ad un cessato il fuoco, di non andare ad una de-escalation. D'altra parte gli ultimi eventi dimostrano che il premier israeliano continua nel voler ristabilire, è cosa che gli viene adesso riconosciuta in questi ultimi giorni agli israeliani, la deterrenza di Israele agli occhi del Medio Oriente, agli occhi degli avversari di Israele. Non vuole interrompere le operazioni militari, l'offensiva militare a Gaza, e tra l'altro oggi è stato anche annunciato da parte israeliana, non c'è conferma palestinese, che sarebbe stato ucciso il 13 luglio anche Mohammed Bez in questo attacco israeliano in una zona sicura di Gaza, e stiamo parlando del comandante militare di Hamas. Quindi successi, tra virgolette, dal punto di vista israeliano, che Netanyahu ha intenzione di sfruttare anche a livello politico.
Ecco, proprio questi successi che, come dicevi prima, sono dei segni della capacità di deterrenza di Israele nei confronti degli avversari, in che modo alimentano la capacità di Netanyahu di crescere il suo consenso nella società israeliana, e come reagisce la società israeliana a quanto è avvenuto nelle ultime ore?
Beh, i giornali israeliani, persino Haaretz, che è un giornale notoriamente schierato contro Netanyahu, non possono far altro che riconoscere che Netanyahu ha recuperato molti consensi, non è mai stato così popolare dopo il 7 ottobre. Adesso l'opinione pubblica israeliana, di fronte a questi risultati militari e a queste uccisioni eccellenti, gli riconoscono di aver ristabilito le capacità dell'intelligence, del Mossad, dell'esercito israeliano, di risolvere con la forza i problemi che affronta Israele in termini di sicurezza. Quindi è chiaro che Netanyahu continuerà su questa strada. Allo stesso tempo è chiaro che nel paese c'è sempre preoccupazione per la sorte degli ostaggi a Gaza. Non c'è una trattativa in corso e dopo l'uccisione di Haniyeh è difficile che Israele e Hamas possano riprendere, quantomeno in tempi brevi, le trattative per lo scambio tra ostaggi e prigionieri politici palestinesi. Quindi c'è preoccupazione per la sorte degli ostaggi che sono ancora vivi a Gaza, e naturalmente si guarda anche molto alle prossime ore, perché è vero che le autorità non hanno dato delle istruzioni particolari alla popolazione, però che stia per accadere qualcosa di importante, di significativo, che stia per arrivare un attacco di Hezbollah lo sentono tutti, e quindi la popolazione di conseguenza sta adottando autonomamente delle misure.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto il Dipartimento federale degli affari esteri consiglia agli svizzeri e alle svizzere che si trovano al momento in Libano di lasciare il paese. La partenza, se possibile, deve avvenire con i propri mezzi, e viene anche consigliato di non recarsi nel paese. Cambiamo pagina, voltiamo pagina. La democrazia diretta non è solo fondamento del nostro paese, ma una conquista di valori da tutelare. La polarizzazione non è la soluzione ai problemi dei nostri tempi. Così Viola Hammerd nella sua allocuzione del 1 agosto, che abbiamo sentito poco fa su Rete 1. La presidente della Confederazione ha registrato il suo discorso davanti al castello di Stokalper a Briga Glis, che è il suo comune di origine in Vallese, di cui è stata sindaca per 12 anni. Allora noi andiamo a Berna per qualche considerazione sul messaggio che Viola Hammerd ha indirizzato al paese.
Sì, diciamo pure che è un messaggio senza particolari acuti, col tradizionale richiamo ai valori della Willensnation, la nazione che esiste per volontà, al plurilinguismo, alle differenti culture che convivono pacificamente, e quindi con una certa soddisfazione e orgoglio che oggi a maggior ragione è giusto provare e ricordare. Il castello di Stokalper, dice Viola Hammerd, è per lei un luogo dal significato particolare, anche perché sopravvissuto nei secoli grazie alle sue solide fondamenta e all'impegno della popolazione per la sua tutela, proprio come la nostra democrazia diretta.
Anche la democrazia diretta che la Svizzera ha introdotto 150 anni fa ha bisogno della nostra tutela. Non è soltanto il fondamento del nostro paese, ma è anche un'incredibile conquista. È sinonimo di valori che abbiamo conseguito con impegno e in base ai quali abbiamo plasmato il nostro paese.
Nel suo discorso c'è poi un accenno alla crescente polarizzazione della società e del dibattito politico, argomento già affrontato da altri presidenti negli anni passati, segno che la questione preoccupa in qualche modo il Consiglio federale. La stessa Viola Hammerd aveva peraltro parlato di polarizzazione anche nel suo messaggio, rivolto un paio di giorni fa agli svizzeri all'estero. In un mondo sempre più polarizzato, dappertutto c'è bisogno di persone che costruiscano ponti, aveva detto. Questo invece il passaggio odierno.
Possiamo vivere culture diverse, ma lo facciamo con rispetto reciproco. Possiamo anche parlare lingue diverse, ma non ci ignoriamo. E possiamo anche avere dibattiti intensi, talvolta molto accesi, ma coinvolgiamo tutti nella consapevolezza di avere obiettivi comuni, poiché la polarizzazione non è la soluzione ai problemi dei nostri tempi.
E fra i problemi dei nostri tempi citati dalla Presidente della Confederazione Giampaolo Di Rossi c'è anche il cambiamento climatico, al quale Viola Hammerd riconduce i disastri, maltempo nei Grigioni, in Ticino e in Vallese registrati nelle ultime settimane.
Esatto, e per lei è stata l'occasione per ringraziare ancora una volta sia gli enti di soccorso sia la popolazione per la solidarietà dimostrata. Sentite.
Mi ha impressionato il modo in cui le persone nelle zone colpite e i volontari sono rimasti uniti e si sono aiutati a vicenda. Altrettanto importante è stato l'aiuto rapido e non burocratico fornito dalla protezione civile, dai pompieri e dall'esercito.
Le crisi, le sfide non sono mancate negli scorsi anni e tuttora non mancano sia da noi sia attorno a noi. Ha proseguito, possono spaventarci, possono farci paura. Senza rimanere bloccati, affrontarle con coraggio e fiducia contribuisce a rafforzare ulteriormente le fondamenta su cui si basa il nostro paese. A voi studio.
Gianpaolo De Riussi sul messaggio al paese della Presidente della Confederazione Viola Amherde in questo primo agosto che per molti è sinonimo di fuochi di artificio, ma non per tutti. Negli ultimi tempi è infatti cresciuto il numero delle città che hanno deciso di proibirne l'uso puntando su spettacoli alternativi. Negrigioni a introdurre il divieto ormai un terzo dei comuni, tra i quali figura anche Coira. Ce ne parla Manuele Ferrari.
Davos, comune precursore e da prendere quale esempio, la decisione di introdurre il divieto di accendere fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale risale ormai al 2020 e, ricordiamo, fu presa alle urne. Un passo seguito poi da altri, ricorda ai microfoni di SRF il landamano Philipp Wilhelm. I comuni con i quali in seguito seguirono scambi di opinioni ed esperienze furono diversi, e che questo tipo di divieto si stia sempre più diffondendo non stupisce Wilhelm, pensando all'atmosfera rilassata in assenza di rumori e sostanze nocive nell'aria. Bastione di questa misura l'Altengadina, in ben 10 dei 12 comuni della regione. La sindaca di Bever, Selina Nicolai.
Bever è molto affin, was so Umweltthemen angeht, und da ist man natürlich.
Le questioni ambientali hanno grande importanza nella nostra regione. Rumore, odore, inquinamento, si pensi ai resti dei razzi che si trovano ancora giorni e giorni dopo i festeggiamenti nella natura, sono stati argomenti che ci hanno permesso di convincere la popolazione a introdurre questo divieto.
Das Feuerwerkverbot nachher einzuführen in Bever.
Praticamente identiche le spiegazioni che giungono da Pontresina. Ma cosa accade se qualcuno comunque dà fuoco alle polveri? La sindaca Nora Sarazkazin. Attualmente a chi viene sorpreso con le mani nel sacco viene ricordato il divieto. Abbiamo deciso per il momento di non multare chi infrange il divieto. Tutt'altra musica a Davos. Gli agenti della comunale sanno di andare laddove il divieto non viene rispettato e di multare, ha concluso Philipp Wilhelm.
Ancora una notizia prima di chiudere. Avevamo proposto al regime di accettare la sua disfatta, ma Nicolas Maduro ha scelto la via della repressione, della violenza e della menzogna. Con queste parole dal suo account sul social media X, Maria Corina Machado, che è capa dell'opposizione in Venezuela, ha lanciato un appello alla mobilitazione contro il presidente, presidente di cui contesta la rielezione. È la prima volta che l'opposizione invita la popolazione a manifestare, e questo malgrado una dozzina di morti e 750 arresti. Se prima contava sulle pressioni internazionali, questo è il segno che, insomma, la strategia contro Maduro è cambiata. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.